Ecco carissimi, siamo qui per questo nuovo tempo liturgico, eh? Abbiamo iniziato la Quaresima e il Vangelo è secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane." Ma egli rispose: "Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio." Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi nella pietra." Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo." Di nuovo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai." Allora Gesù gli disse: "Vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto." Allora lo lasciò ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola di Dio, oh Signore, di anche per noi a quello lì, vattene. Allora, carissimi. Ah sì, volevo anche leggere un passo della prima lettura perché è veramente determinante per la nostra storia dell'umanità. Dal libro della Genesi: il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Fate bene attenzione a questi due alberi perché vi farò una domanda. L'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, procediamo con ordine. Oggi vi posso dare un altro dato biografico di Dio. Ogni tanto ve ne do, no? Ogni tanto vi dico cosa fa Dio in cielo, nei cieli. L'altra volta vedemmo cosa fa Dio nei cieli, eh? Vi ricordate? Scrive miliardi di nomi ed è per questo che ci sono miliardi di anni luce. Nuova teoria astrofisica. Non so bene se il CERN l'accetterà, però. Però mi sembra che si possa affermare. Dunque, allora, abbiamo visto cosa faceva Dio nei cieli, scrive nomi. Oggi cosa vediamo? Oggi vediamo cosa fa sulla terra. Cosa fa Dio sulla terra? Fa il giardiniere, piantò un giardino. Giardinieri, state ben attenti, prendete esempio. Volete che i vostri giardini siano fruttifichino, producano fiori, siano splendidi? Cosa dovete fare? Dove li dovete piantare? Ad oriente, il Signore Dio piantò un giardino ad oriente. È solo che in questo giardino, e poi è successo un gran pasticcio, un gran pasticcio. Dunque, vi ho detto di stare bene attenti perché in mezzo al giardino c'erano due alberi. in mezzo l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Sono nominati questi due, gli altri sono generici, non si dice come si chiamino gli altri due alberi, uno si chiama, invece questi due si dicono il nome, uno albero della vita, l'altro l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, comincio a farvi una domanda. Dunque, all'inizio della nostra storia c'erano due alberi, quelli che vi ho appena citati, e c'erano due esseri liberi, Adamo ed Eva, perché insomma gli alberi non sono esseri liberi, sono piantati con le radici in terra, non si possono muovere, possono fare quel che pare piace, no? E quindi all'inizio c'erano due alberi più due libertà, due esseri liberi, Adamo ed Eva, no? Allora, domanda di matematica, due alberi più due libertà, quanto fa? Credete che faccia quattro? Ma per niente. Guardate cosa è successo, sommate questi due alberi più questi due esseri liberi e otterrete un 48, mai successo un 48 più 48 di così. Cosa accade? Allora, le mie fonti sono quel padre che vi cito continuamente, che è stato il mio grande, insuperabile, indimenticabile maestro, un padre domenicano francese che si chiama padre Marie-Dominique Molinier. Allora, mai sentito un'esegesi così profonda sul giardino, sul peccato originale, insomma. E sui due alberi? Ah, vi faccio subito un'altra domanda. Uno dei due alberi è reale, l'altro è simbolico. Qual è l'albero reale e qual è quello simbolico? Ah, qui vi do subito la risposta. L'albero della vita sarebbe reale, sarebbe cioè l'albero della vita divina, mentre l'albero della conoscenza del bene e del male sarebbe simbolico. E adesso mi spiego. Se l'uomo si impadronisce per rapina del frutto dell'albero della vita, cioè della gloria divina, senza aspettare di riceverla da Dio, farà l'esperienza del male, che questo non è un albero, ma è una situazione esistenziale conseguente alla trasgressione del comandamento. Il Signore aveva dato un comandamento. Pensate, ce n'era uno solo all'inizio. Quei due lì avevano solo un comandamento da osservare e manco quello hanno saputo osservare. Ma si può. Dunque, impadronendosi per rapina di quel frutto di cui Dio aveva detto che non dovevano mangiare, se no sarebbero morti, cosa è successo? È successo che dopo la trasgressione è come se fosse avvenuta un'esplosione all'interno dell'uomo. Perché sapete, la vita divina è una realtà talmente esplosiva, chiamiamolo così, per l'uomo, che non può impadronirsi di una forza infinitamente superiore a lui senza riceverla da chi sa cos'è questa forza, cioè da Dio in persona. È come se uno volesse andare nello spazio, no? si fabbrica due ali di Icaro e poi tenta di elevarsi, vabbè, mettiamo che ci arrivi, esploderà al contatto, uscendo dall'atmosfera, esploderà perché non è proporzionale la realtà dello spazio con la realtà dell'uomo che ha bisogno dell'ossigeno, ha bisogno, quando esce dall'atmosfera non c'è più ossigeno, è finito, è finito, non può. Qui il paragone è infinitamente superiore. Impadronirsi della vita di Dio, un essere limitatissimo come l'uomo, esplode, ed infatti è esploso. Cioè, non è più gerarchizzato. Allora, se l'uomo avesse obbedito al comando di Dio, sarebbe successo che le sue facoltà inferiori avrebbero obbedito alle sue facoltà superiori, mentre così l'uomo, disobbedendo a Dio, ha introdotto il caos nella sua natura. L'uomo non rimane più sottomesso a Dio, le facoltà inferiori dell'uomo non rimangono più sottomesse alle sue facoltà superiori. Le sue facoltà superiori sono la ragione, l'intelligenza, che ci vedono. Le facoltà inferiori sono la sensibilità, gli istinti, che sono ciechi, ma non sono più capaci di seguire i dettami della ragione. E vediamo, e facciamo continuamente questa esperienza, vediamo, la constatiamo attorno a noi, no? Che l'uomo è disintegrato e frantumato in mille desideri contrastanti. La volontà vuole il contrario di ciò che vuole Dio, la sua sensibilità vuole il contrario di ciò che vuole la ragione, e la sua intelligenza, non volendo più dipendere da Dio, fa di lui un apprendista stregone che non padroneggia più quel che fa. Io sono convinta, arciconvinta di una cosa, che siccome è Dio che ha dotato l'uomo di intelligenza, anche la ricerca scientifica, se l'uomo fosse rimasto fedele a Dio, il progresso ci sarebbe forse anche molto di più, ma non si ritorcerebbe contro l'uomo. Allora, l'uomo ha cominciato con la fissione dell'atomo, e cosa è successo? È la bomba atomica. L'uomo, sì, inventa le macchine, ma poi c'è l'inquinamento. Adesso inventa gli aggeggi tecnologici e c'è l'inquinamento elettromagnetico che ha risvolti cancerogeni. Quindi vedete che è veramente un apprendista stregone, perché non volendo più dipendere da Dio, anche la sua intelligenza in queste ricerche va a tastoni, non sa le conseguenze. E questa frantumazione dell'uomo, anzi, qui a livello dell'intelligenza c'è proprio una guerra di indipendenza, cioè l'uomo non vuole più dipendere da Dio, basta se stesso. Lui crede che con l'intelligenza, con la, che lo so io, con l'intelligenza, con la scienza, con la tecnologia, non ci sia più bisogno di Dio. Sì. Questa è la peggiore illusione, la peggiore tentazione, e anche questa è una tentazione. E quindi vediamo che questa frantumazione, cosa ha provocato questa frantumazione nell'uomo? Se prima c'era un solo comandamento, perché erano unificati, adesso ce ne sono 100.000, cioè i comandamenti di Dio, poi ne ha dati 10 a Mosè su Monte Sinai, ma la legge continua a fare comandamenti, e non è questo che risolve il problema. Se l'uomo non cambia il cuore, i paletti possono centuplicarsi, ma non cambia la situazione. L'uomo sarà sempre... lo vediamo, l'uomo è omicida, l'uomo è, insomma, un caos. Io rimango sempre colpita dall'osservazione, per esempio, dell'universo, no? Che c'è un ordine Perfetto, i pianeti seguono un'orbita regolare, non ci sono incidenti stradali nelle orbite dei pianeti, non cozzano gli uni contro gli altri, la Terra è alla distanza giusta dal Sole affinché non bruciamo né arrostiti per il troppo calore né assiderati per il troppo freddo. Quindi c'è l'ordine perfetto nelle cose, diciamo così, deterministiche, determinate da ma dove c'è la libertà, lì c'è il caos completo. Dove c'è un essere libero, c'è il caos completo. L'altro giorno parlavo con un amico, con la scoperta di questi famosi nuovi sette pianeti, ma magari ci saranno altri. Ho detto, per carità, beh, io avrei una paura nera. Ci stiamo già facendo la guerra qui su questa terra. Se ancora si scopre abitanti di altri pianeti, ci scateneranno guerre contro. Cioè, l'uomo non volendo sottomettersi a Dio crea il caos più completo, mentre invece la natura, la natura non intelligente, non libera, segue perfettamente la volontà di Dio, segue perfettamente le leggi inscritte nel suo essere. E sempre Padre Magni diceva una cosa bellissima, diceva: cosa è successo all'inizio, no? Questo famoso frutto, no? Questo famoso frutto Dio lo voleva dare all'uomo, il frutto della vita divina, l'aveva creato apposta, ci ha creati apposta per farci entrare in comunione con lui, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, no? Ma cosa dovevano fare? Come se Dio dicesse loro: tu apri la mano affinché io ci possa mettere il frutto, no? Ma tieni la mano aperta, non richiuderla sul frutto e così impadronirtene tu per rapina, perché esploderai. È una realtà talmente superiore a te che ti farà esplodere. Non è il momento, sei troppo piccolo, non sei maturo per mangiare quel frutto. Lo so io quando sarà il momento giusto. Allora tu basta che tieni la mano aperta. Non richiuderla mai, il frutto ti verrà dato al momento giusto. E allora non ti farà esplodere, allora ti farà entrare in comunione con me. Mentre invece, richiudendo la mano sul frutto, prima di tutto, richiudendo la mano, hanno preso qualcosa di finito, perché l'essere finito non può prendere qualcosa di infinito, mentre la vita eterna è una cosa infinita. E poi sono esplosi in mille frammenti, eh? E poi cosa è successo quando Dio si è ripresentato? Adamo, dove sei? Pensate che non sapesse dove era, ma lo sapeva e come. Ma voleva dargli un'ulteriore chance. Mi sembra che sia San Simone, il nuovo teologo, che dice questo. Voleva Voleva vedere se riconosceva il suo peccato e chiedeva perdono, perché notate bene che le penalità sono arrivate dopo. Se quando Dio ha chiamato Adamo dove sei, questo avesse detto: perdonami Signore perché ho peccato, e Eva avesse detto: perdonami Signore perché ho peccato, ma non sarebbe successo niente, le penalità non sarebbero arrivate. Tutti e due si sono scaricati, Eva è stato il tentatore, Adamo peggio che peggio, è stata la donna che tu mi hai messo accanto, nessuno ha ammesso la sua responsabilità. Potevano dire: sì, lui mi ha portato il frutto, ma io ero libero di non prenderlo, ti chiedo perdono della mia disobbedienza. No, nessuno ha saputo riconoscere il suo peccato e chiedere perdono, e così sono arrivate le penalità. E guardate che questa io noto veramente che è una conseguenza maggiore del peccato originale che abbiamo adesso. Tutti dobbiamo cercare un capro espiatorio quando facciamo qualcosa che non va. Se lui non mi avesse detto quello, io non l'avrei fatto. Tu cominci a dire che eri libero di non seguire quello che lui ti aveva detto di fare. dobbiamo sempre scaricarci su qualcuno, è la prima reazione che hanno avuto i progenitori davanti a Dio, invece di riconoscere la loro colpa si sono scaricati gli uni sugli altri, e così è successo il patatrac, E quindi questa... dunque dopo Adamo, cosa hai fatto? Mi sono nascosto. E perché ti sei nascosto? Hai forse peccato? Mi sono nascosto perché sono nudo. Ecco, dunque, prima non aveva mai, non si era mai reso conto di questo, no? Cosa significa? Diceva sempre padre Mognier, diceva, si è visto privato di un rivestimento che prima aveva, come noi diciamo quando perdiamo la grazia, l'abito della grazia, dobbiamo andarci a confessare, abbiamo perso un abito che prima avevamo, e ci sono gli antichi padri, dicono che il paradiso terrestre confinava con la gloria celeste. Se l'uomo non avesse peccato, era già rivestito dell'abito di gloria. Peccando l'ha perso e si è visto nudo, si è visto si è nascosto. E così il Signore ha dovuto mandare un angelo con la spada fiammeggiante a sbarrare la strada all'albero della vita, e sono stati buttati fuori dal paradiso terrestre. E vediamo che questo male, dopo il peccato, si sono dovuti aumentare i comandamenti, no? E continuano ad aumentare le leggi, la burocrazia soffoca la gente, non cambia per niente il cuore dell'uomo, sarebbe quello che bisogna cambiare. Io mi ricordo sempre che Mognier diceva, ma il progresso, quale sarebbe il vero progresso? Ce ne sarebbe uno solo: poter creare una creatura totalmente innocente, che non sappia cosa sia il male, che non abbia bisogno di nessun comandamento, di nessun paletto per non farlo. Ecco quale sarebbe il vero progresso. Ma capite bene che sto progresso è in paradiso, sulla terra, Perché l'uomo, vediamo che l'uomo vuole proprio costruire un mondo senza Dio, E allora, aumenta l'analfabetismo del cuore, l'uomo perde sempre di più la moralità. E questo analfabetismo dilagante del cuore sarà dovuto al fatto che si vuole eliminare Dio dalla faccia della terra? E sembrerebbe proprio di sì, perché come il sole è la luce della terra, senza il quale non ci vediamo per niente, così Dio è il sole del nostro cuore, e se lo eliminiamo non ci vediamo più per leggere dentro di noi, e non ci sentiamo più per udire ancora il richiamo della coscienza. Narcosi della coscienza. In più, se eliminiamo Dio dal cuore, questo diventa verso il prossimo più duro delle tavole di pietra. Non per niente, già nell'Antico Testamento il Signore non smette di raccomandare al suo popolo: attento Israele, sapete qual è il più grave peccato che il Signore rimproverava? Attento Israele a non indurire il tuo cuore. È uno dei peccati più gravi in assoluto, perché da quello procedono tutti gli altri. Ed è un rischio che corriamo tutti, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo liquidare per sempre il cuore duro, cioè renderlo liquido affinché Dio possa circolare, affinché l'amore di Dio possa circolare liberamente senza incontrare resistenze, Questa sì che è vera conversione. Allora, adesso vorrei fare un accenno anche al Vangelo, Dunque il Vangelo, ci sono delle cose intriganti, Prima di tutto Gesù condotto dal deserto. Ah, il deserto è pericoloso, Il deserto è la lotta, è l'affrontamento con lo spirito del male. E il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, se tu sei. Quindi il maligno non sapeva, non era sicuro che Gesù fosse figlio di Dio. E questo lo dicevano già i padri apostolici, dicevano che il maligno non sa tutto, per esempio cose che gli sono rimaste celate, per esempio era anche la verginità di Maria. E poi quando esaurisce, poi a me una volta aveva colpito questo, ma non so come va interpretata, se va interpretata a livello simbolico, però mi ha tanto colpito, perché noi siamo abituati a considerare le tentazioni di 40 giorni di Gesù nel deserto come in modo stanziale, è rimasto lì, non si è mosso, ma qui c'è tutt'altro. A un certo punto lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio, gettati giù. Ma la città santa è a Gerusalemme, non è mica nel deserto. La città santa è a Gerusalemme, il tempio è a Gerusalemme, quindi l'ha trasportato lì. E Gesù risponde: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. E poi di nuovo lo portò su un monte altissimo. Ora nel deserto non ci sono monti altissimi, e gli mostrò tutti i regni. Qui veramente è stato di un pretendere l'adorazione, ma non si può. E qui Gesù si è scatenato. Io veramente lo vedo nella sua imponenza. Dopo che gli ha detto quello, vattene Satana, sparisci, non farti più vedere. Allora se ne andò. Ecco, appena il Signore dice vattene. E che bello, bellissimo, cosa successe dopo? Successe che arrivarono gli angeli. Vedete? Vedete, dopo che abbiamo respinto la tentazione, facciamo l'esperienza degli angeli che arrivano in nostro soccorso. Allora chiediamo al Signore che ci mandi legioni di angeli, ma io vorrei chiedergli che ci mandi prima della tentazione, perché siamo troppo fragili, siamo troppo scimuniti, quello lì ci mena per il naso, come ci cucina quello. Che ci mandi legione degli angeli, io vorrei averli prima della tentazione e non dopo, per essere sempre col Signore e non fare mai l'esperienza della separazione da Lui. Allora, adesso, visto che siamo in Quaresima, vi do una, come dire, un programmino, ma non so neanche se chiamarlo programmino. Dunque, mi sono trovata a pensare che la Quaresima è un tempo di sosta, fare il punto della situazione. Allora, c'è una poesia di un autore indiano, bellissima, cortissima, e ci parla appunto della sosta. E dice così: siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, per te scintilleranno le stelle. Siediti ai bordi del torrente, per te canterà l'usignolo. Siediti ai bordi del silenzio e Dio ti parlerà. Bellissimo. Adesso la vitamina spirituale più azzeccata di così per la Quaresima non potevo trovarla. Sentite, come evitare i mali dell'anima. Signore, metti un lucchetto al mio cuore affinché non pensi male, metti uno scotch alla mia bocca affinché non dica male e non toglierli prima della sepoltura. Ecco, benissimo. Allora, concludo solo dandovi un'informazione riguardo a quello che vi avevo dato l'altra volta di astrofisica, no? Che conosciamo solo il 5% di quello che ci circonda, tutto il resto è materia oscura. Allora, un professore di astrofisica che spiegava questo si vede fare questa domanda da una donna: professore, ma io penso che la materia oscura siano le anime dei defunti. E il professore non ha mica ha detto: guardi, questo non è il mio ambito, io non posso dire niente su quello perché il mio ambito è scientifico, ma non si sa mai. Invece la risposta ce l'abbiamo oggi. È il tenebroso, quel disgraziato che ha tentato il Signore continua a tentare tutti noi. Ecco carissimi, allora siate furbi, chiedete agli angeli che arrivino, ci sono le legioni di angeli, allora che vengano loro con a Campo San Michele e ci circondino affinché siamo inattaccabili. Ecco carissimi, allora vi saluto, se dovete chiedere domande o i libri dei commenti ai Vangeli, il numero è 338 7553847 e trovate tutto in cammino con Gesù. Ciao a tutti da Vilma.